Radio Onda Rossa ha dei costi di gestione di 30.000 euro annui e i consueti strumenti di autofinanziamento non bastano più. Per questo ha avviato una campagna di abbonamenti, il cui obiettivo minimo è di 1.000 abbonamenti, che significa per ognuno di essi 2,50 € al mese. Tutte le istruzioni le puoi trovare sull'home page del sito internet ondarossa.info.
Tutta scena cinema su Radio Onda Rossa, lo spazio settimanale dedicato alla settima arte, il giovedì alle ore 14. Tutte le informazioni, i podcast delle interviste, l'archivio delle puntate sono sul sito internet ondarossa.info, la voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info.
Con Vito Zagarrio, regista del film Le Seduzioni, al cinema da giovedì 22 febbraio 2024, ben trovato.
Ben trovati voi.
Cosa racconti nel tuo film?
Dunque, il film è tratto da un romanzo, intanto, di una storica femminista, Lidia Ravera, quella che ha fatto Porci con le ali per la mia generazione, importantissima, ed è un romanzo che si chiama Le seduzioni dell'inverno, che è la storia di un uomo che si scongela, in qualche modo, dei sentimenti, è un po' messo in trappola da un gioco femminile. Io ho preso questo romanzo, ne ho fatto un film, il romanzo era ambientato a Roma, noi l'abbiamo ambientato a Napoli, sia per ragioni produttive, la Film Commission Campania, che ci ha molto sostenuto, sia anche per ragioni culturali, che penso che la cultura napoletana sia oggi importantissima. Quindi è la storia di un uomo che matura, che in qualche modo cambia nell'ambito di un coro di donne che lo vogliono bene e male, che lo vogliono un po' punire della sua maschilità, ma anche in qualche modo trasformare. Quindi è una storia che riguarda un po' tutti e riguarda l'entità della seduzione. Infatti il nostro slogan è: la seduzione è un inganno. La seduzione significa anche fare una parte, no? Significa fingere, significa anche che la realtà è anche altra da quella che pensi. Insomma, è una storia d'amore, è una romance, è una commedia, ma è una commedia thriller, io l'ho chiamato un thriller sentimentale, cioè è una storia d'amore e di seduzione con però un risvolto giallo, c'è un mistero. D'altra parte l'amore è un mistero, questo è un po' il messaggio del film.
Com'è nato il progetto?
Appunto dal piacere di questo romanzo e dalla conoscenza di Lidia Ravera e dalla voglia anche di cattare una Napoli inedita, non quella Napoli Scampia, Napoli delle Vele, dei quartieri spagnoli, ma una Napoli medio-alta borghese, perché è la storia di un uomo che, separato dalla moglie, vive a casa di una moglie ricca. A un certo punto si trova in casa una cameriera, suo malgrado. Questa cameriera si scoprirà che non è affatto una cameriera, mandata dalla moglie per un piano, che poi si scoprirà, e di questa cameriera che a un certo punto l'uomo si innamora e la cameriera a un certo punto scompare punendolo, e quindi da lì c'è anche la punizione del maschio contemporaneo. È un romanzo di formazione, ecco, come l'uomo di oggi può anche cambiare e può trasformarsi in un mondo come quello di oggi, dove la seduzione è molto difficile ormai rapportarsi uomo-donna, e nel momento in cui l'amore anche si basa su un play, su una commedia anche degli equivoci, è molto difficile relazionarsi tra i sessi. Il film racconta un po' questo, è un po' un mistero di questa bellissima cameriera che piomba in casa di un uomo, lo mette in crisi, e forse però mettendolo in crisi il maschietto in qualche modo cambia. Insomma, io mi ci identifico ampiamente, ma credo che anche le donne si possono identificare in questo gioco contro l'uomo, a cui bisogna dare una lezione, ma che in fondo poi può essere anche rivalutato per le sue tenerezze e per le sue difficoltà. Dietro c'è anche un discorso sul mondo di oggi, sulla difficoltà di relazionarsi e anche su che cosa è vero e che cosa è falso. Niente è come sembra, e in questo film niente è come sembra. C'è una cameriera che non è una cameriera, c'è una moglie che sembra che odi ma forse invece si intenerisce, c'è un uomo freddo che forse invece si riscalda, eccetera eccetera. Un ritratto di una Napoli inedita, una commedia sentimentale ma non banale, una commedia un po' amara, come uno dei miei film che ancora si vede in televisione, che si chiama Bonus Malus, con Bisio, Tina Cenci, Bigardi, eccetera, che era una commedia, però con risvolti amari. Questo mi sembra sia il tono del film.
Com'è stato il lavoro di trasposizione?
Bisognava lavorare su uno stile molto alto che è quello della Ravera, poi un libro basato su Roma e quindi la trasposizione intanto è cambiare città, questa Napoli che io ho cercato di raccontare, una Napoli vicino all'Europa, no? Come diceva una canzone famosa di Dalla, è una Napoli non da cartolina, è una Napoli che cerca anche attraverso lo stile di seguire la sfida dell'adattamento letterario, quindi c'è una fotografia che mi sembra molto bella, è molto basato sulla recitazione degli attori, cioè Andrea Renzi che è attore di Sorrentino, di Martone, dell'ultimo film di Virzì, poi c'è Yaya Forte, attrice di Martone, attrice di teatro eccetera, una bellissima attrice francese che si chiama Amélie Dho, che noi abbiamo visto nei film di Ozon per esempio, grazie a Dio c'era lei, e poi tutto un coro di attori napoletani che danno anche una dimensione local al film, sono tutti attori di teatro, di fiction, di cinema, e credo che molto si basa sulla recitazione, cioè una fotografia di Federico Angelucci e poi il montaggio di un maestro che è Roberto Peppignani, quello per intendersi di Bertolucci e dei Fratelli Italiani.
Che uscita sarà? In quante sale?
Stiamo uscendo per adesso con tutta una serie di eventi, ci sarà il 23 Roma, poi Firenze, poi Milano, Torino, Genova e poi usciremo probabilmente più a tappeto ai primi di marzo, ma intanto usciamo in alcune città capozona con degli eventi, però accompagnato da me, accompagnato dagli attori, ormai il film è come un bambino, non basta farlo uscire in una sala, ma bisogna un po' spiegarlo, accompagnarlo, seguirlo, nutrirlo, prima che poi si vada nelle varie piattaforme. Per me è importante misurarsi col cinema, farlo vedere in sala, questo tipo di film per me è importante vederlo in una bella sala con un bel suono e un bello schermo grande.
Su internet dove si possono cercare informazioni?
www.seduzionifilm.com e poi c'è una pagina Facebook, una pagina Instagram.
Il film Le Seduzioni al cinema da giovedì 22 febbraio 2024. Un saluto e un ringraziamento al regista Vito Zagarrio. A presto!
Benissimo, spero che questa intervista ci porti fortuna. Bene, buone cose a voi. Ciao, ciao, ciao.
Con il musicista Paolo Vivaldi, autore della colonna sonora del film Le Seduzioni di Vito Zagarrio, al cinema da giovedì 22 febbraio 2024, ben trovato.
Salve a tutti, eccomi qua.
Che lavoro è stato?
Innanzitutto è stato un lavoro particolare perché lo abbiamo fatto praticamente a distanza, perché era il periodo del Covid, quindi molto particolare. Perché ci si riusciva a vedere poco, è stata la prima volta che ho fatto una colonna così, quindi sono particolarmente legato a questa situazione anche da motivi proprio che veramente emotivi di quel particolare momento difficile. Però è stato un bel lavoro perché Vito mi ha lasciato spazio sia nella colonna sonora di raccontare questa storia come lui la definisce, appunto questo thriller sentimentale con un tema che è un leitmotiv che torna diciamo spesso, e poi c'è stato l'inserimento di questa canzone che ho realizzato con Pilar, che è un artista eccezionale, che sarebbe Ilaria Patazzini, in arte Pilar, che è una cantante insomma di livello, affermata, che già fa grandi cose da anni e con la quale avevo già una collaborazione precedente, e abbiamo fatto questa canzone che è stata incisa allo Studio Forum a Roma e che appunto racconta un po' la storia del film. Il testo è di Pilare, la musica è mia ed è stata incisa anche quella in un momento particolare, però devo dire che quella è stata realizzata con in realtà in studio, eravamo tutti in studio, ed è un bel pezzo molto particolare che Pilar ha interpretato veramente nella maniera come sa fare lei, con grande eleganza.
Allora, un lavoro fatto durante il Covid, quindi in confinamento, hai lavorato sulle immagini?
Sì, assolutamente, certo, poi ci siamo confrontati soprattutto col grandissimo Roberto Peppignani, che è uno dei più grandi montatori veramente della storia del cinema. È stato un onore lavorare insieme a lui, ovviamente con Vito, ed è stato un lavoro d'équipe, passo passo siamo riusciti ad arrivare a fare questa colonna che che spero accompagni il film in maniera giusta, perché bisogna andare a cavare un po' in questa storia, in questi sentimenti del nostro protagonista maschile, ma soprattutto di tutto il contorno delle donne che lo circondano e di questo finale così particolare di questo film, che appunto poi alla fine diciamo parte di nuovo la canzone che accompagnerà il titolo di coda.
Come hai cercato di rendere questa trasformazione di quest'uomo che da glaciale si innamora?
Beh, c'è un tema che si va sviluppando lentamente, finché lui, appunto nella fase in cui lui si innamora, il tema esce fuori musicalmente. All'inizio è semplicemente accennato e non è svelato nella sua interezza. Quando lui si innamora, il tema prende corpo, e poi alcuni elementi del tema, anzi soprattutto la parte centrale, viene poi ripresa nella canzone dove è stato appunto aggiunto il testo. Quindi è un lavoro con uno stile tematico, ecco.
E c'è anche una fase misteriosa con questa donna enigmatica.
Sì, all'inizio ci sono delle sospensioni, delle situazioni musicali che tendono a creare un minimo di suspense, ma una suspense diciamo psicologica più che una suspense da film realmente thriller, insomma.
Ti sei avvalso di un'orchestra?
Sì, la parte degli archi sì, è stata poi registrata con un'orchestra, ma prevalentemente gli strumenti fondamentali sono il pianoforte, e poi c'è questo sax soprano suonato da Marco Guidolotti, che è il mio saxofonista con il quale diciamo ho condiviso grandi avventure, tra cui Non essere cattivo, Caligari. Infatti avvito piacque moltissimo con la colonna e mi indicò che voleva un suono di quel genere, ecco. Quindi col sax soprano c'è questo tema che ricorre all'interno del film.
Verrà pubblicata la musica?
Penso di sì. Adesso con l'uscita del film devo sentire l'editore, che è Simone Sciumbata, da Telecine Sound, un giovane editore molto bravo, molto in gamba, e penso che sicuramente sì, a questo punto sì, con l'uscita del film viene pubblicata.
Il film Le Seduzioni al cinema da giovedì 22 febbraio 2024 per la regia di Vito Zagarrio. Un saluto e un ringraziamento al musicista Paolo Vivaldi, autore della colonna sonora. A presto!
Grazie a voi, vi aspettiamo al cinema. Ciao ciao!
Con Andrea Cacciagli, regista del film Via Don Minzoni numero 6, al cinema da giovedì 22 febbraio 2024, ben trovato.
Grazie Federico, grazie. Grazie a tutti gli ascoltatori.
Di cosa parla il tuo film?
Il mio film racconta la storia del protagonista che torna nella casa in cui è cresciuto per passare lì l'ultima notte, quindi sono le ultime 24 ore all'interno della casa in cui è cresciuto dopo che la casa è stata venduta e prima che la mattina successiva lasci le chiavi ai nuovi proprietari. Quindi è una sorta di amarcord all'interno degli spazi, degli oggetti della casa, e anche un momento di condivisione con alcune delle persone con cui lui l'ha condivisa, quindi una vicina di casa e il gruppo di amici storico.
Com'è nato tutto?
È nato proprio da una storia personale. La casa ritratta nel film è proprio una casa di famiglia e lo spunto è venuto dall'effettiva vendita di quello spazio domestico. È una storia molto personale che però allo stesso tempo mi sembrava potesse risuonare anche al pubblico, perché appunto racconta un momento di passaggio nella vita che bene o male tutti a un certo punto sono costretti ad affrontare. E la casa in un certo senso, soprattutto una casa di famiglia, rappresenta proprio quel luogo in cui una persona si forma, diventa chi è, e il momento di distacco credo sia un momento in cui si raggiunge un certo grado di maturità e forse si diventa effettivamente le persone che poi siamo per il resto della nostra vita.
Come hai pensato di metterlo in scena?
Il film è molto legato ovviamente ai luoghi della casa, è quasi tutto girato all'interno delle stanze di Via Domenzoni numero 6, una parte quelle reali, una parte ricostruita l'anno successivo in un'altra location, perché abbiamo avuto in mezzo lo stop della pandemia a marzo nel 2020 e quindi ci siamo trovati proprio fermati dal lockdown e abbiamo ricostruito poi nel 2021 in una location diversa quando ormai la casa era venduta. Però l'idea di messa in scena era il più sobria possibile per lasciare proprio agli oggetti, agli spazi della casa, ai dialoghi tra i personaggi, il compito di raccontare questo momento di passaggio e di cercare appunto di raccontarsi allo spettatore sia nei momenti di dialogo e nelle parole dei personaggi che prendono parte al film, sia nei silenzi del protagonista con gli spazi della casa e con gli oggetti che poi contengono le memorie della sua vita passata.
La scelta e poi il lavoro con gli interpreti.
Il lavoro è stato molto al dettaglio, nel senso che chiaramente è un film in cui c'è molto di una storia personale e volevo capire, nel momento in cui ho lavorato per trovare gli interpreti giusti, volevo capire quali interpreti potessero condividere con me alcune emozioni, alcune sensazioni, che potessero capire questo momento di passaggio della vita. E Francesco Gabriello, che interpreta il protagonista Andrea, è stato proprio perfetto. Io cercavo qualcuno con cui avessi già lavorato su altri set, qualcuno che conoscessi, qualcuno che potesse entrare immediatamente nell'intimità del personaggio che volevo raccontare e allo stesso tempo qualcuno che potesse darsi. Francesco si è dato al 100%, ha messo se stesso non solo davanti alla macchina da presa ma anche a livello personale e emotivo. Per lui è stato un film complicato proprio perché c'era un investimento emotivo importante e credo che questo si senta. Allo stesso modo Rieko, la coprotagonista, che io ho visto a teatro in uno spettacolo che si intitolava Nel Bosco al Teatro India a Roma e in cui ho visto proprio la possibilità di una coprotagonista perfetta, perché aveva tutto, aveva la leggerezza, la simpatia, ma allo stesso tempo la profondità, il dramma e la commedia, che sono un po' i due aspetti del film. Poi il resto del cast invece sono una serie di attori teatrali con cui ho lavorato e anche una serie di non professionisti che però avevano condiviso con me personalmente alcuni momenti che io volevo raccontare nel modo più reale e veritiero possibile. E Giusy Merli, che è la santa della grande bellezza, che adesso tra l'altro sarà al cinema con Dune parte 2, che mi ha fatto questo regalo di interpretare la vicina di casa del protagonista.
Che distribuzione sarà? In quante sale?
Al momento abbiamo confermato una trentina di sale in tutta Italia, stiamo lavorando in modo da avere una distribuzione che possa accompagnare il film in un tour di proiezioni dedicate, perché come ogni film indipendente crediamo che sia importante, io personalmente come regista, ma anche il production, che è la casa di produzione di Laura Catalano e Mera Film, crediamo che sia importante accompagnarlo con il cast, con la produzione, come regista, in modo da dare agli spettatori la possibilità di assistere non semplicemente alla proiezione del film, ma di avere delle proiezioni in cui si può parlare, discutere, riflettere sul film, che è un piccolo film indipendente ma che ha una storia che crediamo possa essere condivisa con tutti. Noi partiremo da Roma con le prime proiezioni d'anteprima al Cinema delle Province giovedì 22 e venerdì 23 febbraio e poi cominceremo un tour di proiezioni a Firenze, Prato, Siena, Lucca, tutta una serie di città della Toscana da cui ci tenevamo a partire, perché appunto è un film anche legato a questa dimensione territoriale, linguistica, quindi alla Toscana in generale. Volevamo partire da lì per farlo vedere al pubblico italiano.
Ci dai tutti i riferimenti web per sapere dove vederlo?
Si possono trovare tutte le date del tour sul sito ufficiale del film, che è viadomenzonin6.com, e sui canali di 8 Production, sia sul canale Facebook che Instagram di 8 Production e del film, che è sempre viadomenzonin6.
Il film Via Don Minzoni numero 6 al cinema da giovedì 22 febbraio 2024. Un saluto e un ringraziamento al regista Andrea Cacciagli. A presto!
Grazie a te Federico, grazie a tutti gli ascoltatori.
Con Alessio De Leonardis per presentare il suo film Martedì e Venerdì al cinema da giovedì 22 febbraio 2024. Ben trovato.
Ben trovato, ben trovati a tutti.
Cosa racconti nel tuo film?
Nel nostro film, perché è mio e di Fabrizio Moro, siamo al secondo dopo The esordio con Ghiaccio, qui raccontiamo la storia di un padre che si è appena separato dalla moglie e si ritrova per la prima volta a dover gestire una figlia. E quindi cerchiamo di raccontare il difficile rapporto e la difficile nuova vita di un papà che, ripeto, per la prima volta si ritrova da solo a gestire determinate cose, ma soprattutto si ritrova a dover far fronte a una serie di problemi di natura pratica che la separazione e la vita gli comporta proprio in quel momento. È costretto a chiudere la sua attività perché lui è un meccanico e di conseguenza all'improvviso si ritrova a casa, senza famiglia, senza lavoro, senza le tre cose più importanti.
Come nasce tutto?
Tutto nasce dal fatto che sia io che Fabrizio siamo due papà, entrambi separati, e ragionando ci è venuto in mente che l'argomento non è forse mai stato trattato dal punto di vista dei padri e ci interessava svilupparlo anche per dare voce a tanti di quei papà che purtroppo a causa di una separazione si sono ritrovati anche in fila alla Caritas per mangiare. È un argomento di grande attualità, ma che purtroppo sempre più spesso viene ignorato.
Su quali elementi avete voluto concentrarvi?
Abbiamo pensato che intanto ci sono tantissimi elementi autobiografici nel film, perché ovviamente abbiamo inserito tantissime situazioni che abbiamo vissuto in prima persona e poi però necessitavamo ovviamente di una parte più romanzata per raccontare meglio la discesa del protagonista degli inferi, tra virgolette, e lì appunto abbiamo romanzato la storia raccontando il cammino di Marino e l'illegalità.
Com'è stato il lavoro di scrittura? Vi siete anche rifatti alla cronaca?
Onestamente no, non abbiamo utilizzato elementi di cronaca, anche perché ce ne sono talmente tanti e tutti simili sotto certi punti di vista, quindi credo che la storia che raccontiamo può tranquillamente essere associata a qualcosa che magari è accaduto ma anche a nostra insaputa. Quindi noi abbiamo cercato semplicemente di dare a una serie di elementi di vita vissuta poi un percorso narrativo e cinematografico che fosse circolare dall'inizio alla fine.
Com'è stato il lavoro con gli interpreti?
Generalmente io e Fabrizio cerchiamo sempre di immaginare di interpretare il film già mentre lo scriviamo. E qui non abbiamo fatto eccezione perché noi pensavamo a Edoardo già durante la scrittura. Poi dopo abbiamo proposto ovviamente a Edoardo il film, che fortunatamente l'ha accettato, e lavorare con Edoardo è, come dirti, Edoardo secondo me è un talento, è uno di quegli attori che nonostante abbia anche una preparazione tecnica di un certo tipo, è come se la lasciasse a casa. Che lui risulta sempre vero, per cui non puoi fare il lavoro di costruzione di un personaggio classico. Cioè, con Edoardo svisceri tantissime cose che lui piano piano elabora e fa sue, e tutte le proposte che poi porta sono veramente coerenti col personaggio, perché Edoardo è uno di quelli che diventa quel personaggio lì. Lui fa questo tipo di lavoro ed è molto interessante, anche perché poi Edo è una persona molto generosa che dà tutto per il film.
Che distribuzione sarà? In quante sale?
Il film è distribuito da Medusa, sarà in almeno 200 sale in tutta Italia, magari saranno anche qualcuna in più.
Ci dai tutti i riferimenti web per sapere dove vederlo?
Sulle nostre pagine Instagram, per esempio mie e di Fabrizio, della casa di produzione che si chiama La Casa Rossa, oppure di Medusa stesso, escono quotidianamente i riferimenti con le sale dove sia io che Fabri andremo insieme a promuovere le anteprime, a fare dei saluti al pubblico, e quindi credo che alla fine dai social è la cosa più facile. E poi faremo delle presentazioni anche alle sale UCI di Roma e nelle sale The Space, quindi insomma faremo un bel giretto.
Il film Martedì e Venerdì al cinema da giovedì 22 febbraio 2024. Un saluto e un ringraziamento ad Alessio De Leonardis che insieme a Fabrizio Moro lo ha diretto. A presto!
Grazie a tutti voi.
Con Giovanni Veronesi, regista del film Romeo e Giulietta, al cinema da mercoledì 14 febbraio 2024, ben trovato.
Ciao a tutti gli ascoltatori.
Cominciamo col dire che ho letto che è stato il film italiano più visto del fine settimana.
Beh sì, insomma, ci sono andati e quindi siamo felici del fatto che la gente non abbia tradito un film italiano, insomma. C'è sempre questo campanilismo, no? Per chi lo fa e per chi poi ne fruisce. È bello sapere che un film italiano è stato trattato così bene dalla stampa e anche dal pubblico. Insomma, fa sempre piacere, indipendentemente che poi sia mio e che mi fa doppiamente piacere.
Come lo descriveresti in breve?
È un film romantico, ma mi è venuto romantico non a caso, perché il 12 di giugno è morto Francesco Nuti. E io ho cominciato a lavorare il 14. In questi due giorni non sono bastati per elaborare il lutto e quindi mi sono trasportato dietro una dose di dolore enorme che, non potendo mettere in film, perché il film non è certo un film drammatico, ho cercato di trasformare in ironia, in dolcezza, in morbidezza, tutte le cose che facevano parte di Francesco, e molto probabilmente hanno ragione loro. È uno dei miei film più belli, forse il più bello, è molto romantico, però non romantico mieloso, romantico davvero dove il cuore fa tutum, ecco.
Come era nato il progetto?
È nato tanti anni fa, era un film che volevo fare con Virginia Raffaele, pensa te, quando Virginia uscì da quel successone di Sanremo. Poi però non riuscimmo a farlo insieme, lei insomma non era molto convinta, e poi dopo è arrivata la pandemia e ho accantonato il progetto. Poi ho conosciuto Pilar e lì ho capito che forse era arrivato il momento per ritirare fuori quest'idea, scriverla insieme a lei, fare questo film che mi è sempre piaciuto perché volevo parlare dei problemi di identità, prof, che non è identità di genere, che adesso è di moda e che comunque è un argomento diverso del quale io saprei parlare solo in parte, mentre invece per fare un film diciamo che l'autore perlomeno deve essere ben ferrato sull'argomento che tratta. Ecco, l'identità è sempre stata uno degli aspetti e dei problemi, soprattutto dei giovani, che mi ha sempre interessato molto. Mi sono sempre occupato anche in radio, ho fatto per 6 anni una trasmissione che si chiamava appunto Non è un paese per giovani. Sentivo ogni giorno i giovani dall'altra parte del mondo che mi spiegavano perché se ne erano andati dall'Italia. Insomma, è sempre stato per me un grosso spunto per raccontare qualcosa di importante. E l'identità dei trentenni oggi è messa a rischio, perché hanno paura del fallimento, hanno problemi di ansia da prestazione, non hanno trovato un posto nel mondo, perché quando c'hai 30 anni non sei più un ventenne e non sei neanche un quarantenne, un uomo maturo, quindi sei in quella terra di mezzo, in quella specie di purgatorio dove devi per forza trovare un posto, dove devi per forza dimostrare qualcosa a te stesso soprattutto. E la maggior parte delle volte, se non riesci a farlo, fai come fa la protagonista del mio film, cioè Pilar, che si chiama Vittoria, fa l'attrice e si maschera, trasforma la sua identità da quella di una donna a quella di un uomo per ottenere il lavoro, ma soprattutto per riuscire a esprimersi al meglio, perché quando fa l'uomo nel film ottiene dei successi clamorosi che da donna non riesce a ottenere.
Com'era stata la scrittura?
La scrittura è a tre tette perché c'è anche Nicola Baldoni, che è lo sceneggiatore che scrive sempre con me, e in questo caso c'è anche Pilar, e devo dire che scrivere con Pilar è molto divertente perché lei è una brava nei dialoghi, una brava nell'essere spumeggiante, frizzante, entusiasta, dà sempre qualche cosa di fresco alla sceneggiatura e quindi è molto divertente scrivere con lei, ed è molto brava come sceneggiatrice. Io la prenderei a sceneggiare anche un film dove lei non necessariamente deve fare l'attrice.
Su quali elementi avete voluto centrare il racconto?
Gli elementi sono due fondamentali. Uno è il problema dell'identità e l'altro è il problema del fallimento. Cioè, il personaggio di Castellitto è un settantenne, un regista d'altri tempi, che ha avuto molto successo e che adesso non ha più un'idea, e che sta andando incontro alla fine della sua carriera, ma soprattutto forse al grande fallimento della sua carriera, perché continua a ostinarsi a voler fare questo mestiere quando non ha più niente da raccontare. E lì viene fuori un aspetto che mi piaceva raccontare, che è quello della casualità dell'arte, cioè l'arte è casuale. Nella maggior parte dei casi, quando tu stai andando in una direzione, improvvisamente qualcosa ti attrae nella direzione opposta e lì trovi quello che cercavi. Non scordiamoci mai che Fellini, la scena più importante del cinema mondiale, quella della Fontana dei Trevi, l'ha vista su un giornale, cioè lui su un giornale casualmente ha aperto e ha visto questo servizio fotografico fatto nella Fontana dei Trevi da Anita Ekberg, e lui non ha fatto altro che prendere casualmente quest'idea e farne un'opera d'arte. Quindi la casualità nell'arte conta molto, ecco.
Com'è stato il lavoro con attori e attrici?
È sempre molto faticoso, perché chi sono bravi sono esigenti, chi vogliono che tu sia bravo, quindi il livello deve essere sempre molto alto, però io mi diverto quando mi danno responsabilità. Più responsabilità mi dai e più ottieni da me, per cui più gli attori sono bravi e più io riesco a dirigerli, e quindi il lavoro è molto divertente, molto impegnativo ma molto divertente.
Il film Romeo e Giulietta al cinema da mercoledì 14 febbraio 2024. Un saluto e un ringraziamento al regista Giovanni Veronesi. A presto!
Grazie a tutti, grazie a tutti.
Con Silvia Siberini e Stefano Croci per presentare il loro documentario Il Padiglione sull'acqua a Roma, Auditorium del Maxi, giovedì 22 febbraio 2024. Ben trovati.
Grazie, ciao Federico.
Grazie Federico.
Ce ne parlate? Cos'è questo lavoro?
Questo lavoro nasce tantissimo tempo fa, prende le sue primissime mosse addirittura nel 2006, quando incontriamo in una conferenza a Bologna il professor Yosuke Ohashi, il filosofo che compare nel film come voce narrante, e lui ci fa incontrare Scarpa per la prima volta. Non lo conoscevamo e noi ci siamo proprio innamorati, seduta stante, delle opere di Scarpa. Abbiamo visto un'immagine del padiglione sull'acqua e da lì è iniziata la nostra ricerca. E poco dopo questo incontro, che era più un incontro appunto teorico così, di immagini e di innamoramento istintivo, abbiamo iniziato a studiare il rapporto dell'architetto Carlo Scarpa con il Giappone, e allora abbiamo scoperto poi il bellissimo testo Carlo Scarpa e il Giappone di Mauro Pierconti, che compare nel film anche lui, e da lì a poco abbiamo fatto nel 2014 un primo cortometraggio di 7 minuti che si chiama La Pietà del Vento, sull'incontro mai avvenuto tra Carlo Scarpa e Matsuo Basho, un poeta errante giapponese. E dopo poco ci hanno chiesto di proseguire il lavoro e di fare un lungometraggio, e noi eravamo a quel punto molto felici, no, di poter intraprendere questa avventura.
Come avete strutturato il lavoro?
Abbiamo pensato il lavoro cercando di evitare il classico documentario celebrativo o divulgativo, ma piuttosto abbiamo pensato di riosservare Scarpa attraverso il suo insegnamento, e quindi di riportare anche il suo approccio all'architettura all'interno della struttura narrativa e anche del montaggio. Noi, una caratteristica che è spesso riconosciuta nella sua opera architettonica è quella di unire materiali poveri e materiali pregiati, senza dare un valore, una scala per ciascun elemento. Noi abbiamo infatti utilizzato sia riprese digitali contemporanee in alta qualità, sia materiali d'archivio provenienti da fonti familiari, ma anche archivi istituzionali, come possono essere anche ad esempio delle registrazioni inedite che abbiamo recuperato delle lezioni di Scarpa, oppure anche materiali che provengono da GR Radio Rai. E a questo abbiamo aggiunto ulteriormente anche riprese in 16 mm che avevano la funzione di riproporre lo sguardo di Scarpa nel Giappone, di cui non c'erano materiali. E questo è poi unito infine alle foto fatte da Scarpa in Giappone durante il viaggio del 69 e alle foto del fotografo Guido Guidi, che è uno dei personaggi che contribuiscono al film. Noi abbiamo fatto partecipare al film diverse voci, non con l'ottica di ricostruire appunto una biografia, ma più di avvicinare lo spettatore alla domanda su che cosa sia bellezza, e in particolare nell'opera di Scarpa.
Quali sono gli elementi dell'architettura che secondo voi rendono la sua opera così valida?
Noi parliamo innanzitutto da non professionisti, perché noi non siamo architetti di formazione, né io né Stefano, siamo entrambi filosofi e io sono un orientalista, quindi il nostro sguardo all'architettura di Scarpa non è uno sguardo da professionisti. Quindi quello che noi ritroviamo nell'opera di Scarpa di significativo, che abbiamo voluto evidenziare, è anche questa sua grande capacità di essere in rapporto con tante culture diverse. Il suo sguardo era così, lui era un grande intellettuale da un certo punto di vista, più che intellettuale era vorace, lui leggeva tantissimo, conosceva tutto ciò che in quel periodo, no, poteva essere interessante a livello artistico, letterario, e tutti ce ne hanno parlato in questi termini. Quindi quello che noi abbiamo anche ricercato nelle sue architetture pure stata la sua grande capacità di rivisitare gli incontri, i testi, i viaggi che aveva fatto e le sue trasposizioni molto personali in termini architettonici. Quindi quando ad esempio vediamo l'acqua in scarpa, noi subito cerchiamo di capire a quale luogo, no, si è ispirato per quel preciso specchio d'acqua che ha creato, e a volte troviamo delle similitudini, altre volte no, o rimangono oscure. Però ecco, noi abbiamo cercato di fare questo, di ricreare un po' il suo immaginario culturale, più che di domandarcene da un punto di vista professionistico. E poi naturalmente per noi è stato rilevante appunto dedicarci un po' allo studio del padiglione sull'acqua, perché fa parte del complesso cimitero, in realtà la tomba Brion. Ci siamo occupati nello specifico di quello perché è il luogo che lui ha ridisegnato di ritorno dal suo viaggio del 69. Quindi è stato un luogo che lui probabilmente ha creato già durante il suo viaggio in Giappone, e quando è tornato lo ha trasposto su carta e lo ha realizzato. Quindi quello per noi rappresenta un po' l'elemento di continuità con l'elemento giapponese. Per il resto, beh, sappiamo tutti, noi abbiamo ripreso il più possibile delle opere di Scarpa, le abbiamo frequentate negli anni addirittura, in tutte le stagioni, ad esempio a Venezia con l'acqua alta, con l'acqua bassa, e quello che ci ha impressionato ancora di più è che le opere di Scarpa non solo dialogano con le varie culture ma anche con la natura, cioè nelle diverse stagioni si relaziona alla natura, all'acqua, alla luce in modo diverso. Quindi ecco, per noi è stata più che uno sguardo di profilo tecnico, è stato uno sguardo esperienziale.
Ci date tutti i riferimenti web per saperne di più sul vostro documentario?
Noi abbiamo una pagina Instagram e una pagina Facebook, Il Padiglione sull'Acqua, si chiamano entrambe così. La pagina Instagram, Il Padiglione sull'Acqua, _ film. E poi abbiamo anche il sito di taocaso.info/Padiglione sull'Acqua.
Il documentario Il Padiglione sull'Acqua in proiezione a Roma all'Auditorium del Maxi giovedì 22 febbraio 2024. Un saluto e un ringraziamento ai registi Silvia Siberini e Stefano Croci. A presto!
Grazie Federico. Ciao.
Con Alberto Castagna, tra gli organizzatori dell'evento a cura dell'Associazione Culturale Visioni e Illusioni, cioè la proiezione della prima e dell'ultima puntata dello sceneggiato Marco Polo. A 700 anni dalla scomparsa di Marco Polo e come omaggio a Giuliano Montaldo, a Roma la Salanica, giovedì 22 febbraio 2024, ben trovato.
È corretto, ciao. Sì, faremo questo evento, lo facciamo sempre degli eventi mensili, onorando il grande cinema del Novecento. Giuliano Montaldo peraltro è stato il nostro presidente onorario fin dalla fondazione, è scomparso lo scorso settembre, ma ci è sempre stato vicino fino all'ultimo, seguendo tutte le nostre iniziative. Abbiamo proiettato suoi film, La Sacra Falsetta, Giordano Bruno, l'industriale, in quel caso era attore, e diversi altri. E tutti gli anni abbiamo sempre festeggiato il suo compleanno, che cade proprio il 22 febbraio, lo abbiamo fatto in presenza, oppure negli ultimissimi anni in cui uno stava molto bene, ci siamo video collegati con lui. Avremmo voluto anche quest'anno averlo con noi, festeggiare quello che sarebbe stato il suo 94esimo compleanno, però ecco, ci troviamo in quella data non a caso per proiettare il Marco Polo, che è stato uno sceneggiato epocale. Innanzitutto ha segnato una prima collaborazione tra le televisioni occidentali e la televisione cinese, che era un fatto assolutamente inedito per l'epoca, e fu venduto in decine e decine di paesi del mondo, ottenendo un successo di share, chiaramente erano anche altri tempi, clamoroso, e vinse un Emmy negli Stati Uniti come migliore sceneggiato prime time, per la prima e unica volta costruito un italiano.
Cosa avevi apprezzato a suo tempo di quel lavoro?
Vabbè, ero giovane, naturalmente rimasi a bocca aperta, perché tra i costumi, scenografie, il respiro epico, raramente si vedevano così delle produzioni colossal sul piccolo schermo, che però insomma era un prodotto che non avrebbe affatto sfigurato al cinema. Erano 8 puntate in un'ora ciascuno, però 8 ore complessive, evidentemente era anche difficile farne una riduzione cinematografica. All'epoca qualcuno tentava di farlo, lo fece come in Cini con L'avventura di Pinocchio, ma ci sono anche tanti altri casi, insomma. In questo caso qui effettivamente era complicato, si tratta veramente di un lavoro di una magniloquenza quasi esagerata, cioè 3 anni di lavoro. Giuliano Montaldo insieme alla moglie, voglio ricordarlo, Vera Pescarolo, che insomma è sempre stata al suo fianco anche dal punto di vista artistico, oltre che nella vita, hanno trascorso circa 3 anni in Cina, invece nella parte italiana è stata girata come è normale a Venezia, che è il luogo dove Marco Polo è nato. morto esattamente 700 anni fa. E quindi, insomma, questo doppio anniversario, per il quale tra l'altro ringraziamo la RAI per averci concesso queste due puntate, e sarà una festa anche noi ritrovare l'associazione, come un tanto abbiamo avuto una lunga e affettuosa frequentazione.
Come mai la scelta della prima e l'ultima puntata?
Essendo 8 puntate non avremmo potuto tenere certamente il pubblico per 8 ore in sala, no? E quindi abbiamo pensato che la prima puntata certamente introduce con una voce narrante, appunto, che poi in un carcere di Genova c'è un personaggio che Marco Polo aveva conosciuto e che quindi deve ripercorrere le gesta, si torna indietro naturalmente al viaggio che lui fece in Cina, dove peraltro è considerato una sorta di eroe nazionale. In Cina Marco Polo ha una popolarità ancora dopo 700 anni enorme, e poi naturalmente l'ultima puntata, perché ci leghiamo in qualche modo con l'inizio e con la fine, per poter fruire in qualche modo, insomma, di un racconto compiuto.
Come si articolerà l'evento?
Come tutti i nostri eventi, si articola con una serie di interventi prima della presentazione del film. C'è il nostro presidente, naturalmente, Ettore Spagnuolo, ci sarà il critico Guido Parrossetti, che con me fa parte del comitato scientifico con cui facciamo insieme tutte le scelte artistiche per quanto riguarda la programmazione degli eventi dell'associazione, e poi ci saranno dei contributi da parte di chi Montaldo lo ha conosciuto o con cui ha lavorato. In questo senso mi spiace di non poter anticipare i nomi, perché se diventa sempre un po' antipatico quanto il fatto che poi all'ultimo momento magari quello non viene, e quindi creiamo magari delle aspettative. Certamente abbiamo invitato e dovremmo assicurarci la presenza di personaggi di una certa importanza relativamente appunto alla figura di Giuliano Montaldo. Quindi ci saranno questa serie di interventi o in presenza, o stiamo lavorando anche su un intervento video registrato di chi non si trova a Roma in quella data. Sono circa sempre un quarto d'ora, 20 minuti, dopo che ci passa la proiezione.
La proiezione della prima e ultima puntata dello sceneggiato Marco Polo, evento a cura dell'associazione culturale Visioni e Illusioni, a 700 anni dalla scomparsa di Marco Polo e come omaggio al regista Giuliano Montaldo. A Roma, la Sala Anica, giovedì 22 febbraio 2024. Un saluto e un ringraziamento ad uno degli organizzatori, il giornalista Alberto Castagna. A presto!
Grazie a voi, arrivederci, buona giornata!
Con Edoardo Morabito, regista del film L'Avamposto, al cinema da lunedì 26 febbraio 2024. Ben trovato.
Grazie, ben trovato.
Cos'è questo racconto?
È il racconto di un sogno, cioè quello di provare a salvare il pianeta, diciamo così. Quindi il racconto di un personaggio stupendo che ho incontrato e conosciuto, di cui sono diventato anche molto amico, che ha vissuto una vita veramente come un romanzo di Conrad, insomma. E ha vissuto in Amazzonia tantissimo e ha lavorato molto insieme alla gente del posto, e fondamentalmente poi alla fine chiedevano l'istituzione di una riserva per salvaguardare questo piccolo pezzo di foresta vergine, perché a sentire lui è rimasto solo un 30% in tutta l'Amazzonia, e il governo lo istituiva, e quindi lui, come non aveva i Pink Floyd, ha deciso di provare a fare un concerto dei Pink Floyd in mezzo alla foresta per provare a attirare l'attenzione del mondo intero. Questa è la storia di Chris, che poi è la storia appunto del desiderio di cui dobbiamo nutrirci e della fantasia che deve tornare al potere per provare a immaginare un mondo diverso rispetto a come lo stiamo vivendo, e provare appunto a ritracciare una linea verso un futuro che sembra, ahimè, sempre più stretto.
Come era nata l'idea del documentario?
È nata appunto incontrando lui, perché appunto era portatore in qualche modo di una contraddizione molto forte, forse irrisolvibile, no? L'idea che la foresta per salvarsi debba in qualche modo entrare in una logica che ne giustifichi l'esistenza, o ancora come un simbolo del modello capitalista, diciamo, come lo è anche la musica rock, no? Cioè, qualcuno diceva che il rock è il disagio giovanile reso merce, o Money, per dire, è un brano iconico contro il denaro, e forse uno dei simboli che ha guadagnato di più nella storia della musica, no? E quindi c'è come può un simbolo dello stesso mondo che la sta distruggendo salvarla, insomma, e poi anche per seguire l'avventura che mi proponeva Chris.
Com'è stata appunto la lavorazione?
È stata abbastanza lunga, perché all'inizio sono andato da lui in foresta, ho passato del tempo con lui, poi l'ho seguito anche in giro per il mondo, in Europa, mentre cercava appunto di organizzare questo concerto e non solo. Dopodiché lui purtroppo se n'è andato, è morto, e quindi il film è rimasto fermo per un po', anche perché appunto, ripeto, eravamo diventati molto amici e non riuscivo a lavorare più. Dopo non riuscivo ad abbandonare questo sogno che mi affidava. Ho ripreso il film dopo tanto tempo e l'ho montato, l'ho dovuto riscrivere, quindi ho messo dentro anche la nostra relazione, che ha dato un livello umano anche molto più ampio, forse, se vogliamo, rispetto all'idea originale. Insomma, un film documentario si nutre nel bene e nel male della vita e quindi deve relazionarsi con queste, tutte le sue manifestazioni.
Che distribuzione hai scelto? In quante sale?
La distribuzione è con l'Istituto Luce, che appunto comincia lunedì a Roma il 26, e poi giriamo tutta l'Italia, tutto marzo, quindi sia le grandi città che città più piccole. Devo dire che abbiamo fatto un bel percorso, che durerà un mese e mezzo circa.
Che ne porti di questa esperienza?
Quello che porto principalmente è appunto la necessità di tornare un po' a essere visionari, no? Di lanciare il sasso oltre l'ostacolo, perché è fondamentale, no? L'utopia è qualcosa che non è astratto, è qualcosa che serve a muovere la materia, a muovere appunto gli esseri umani. È stata quella che ha fatto costruire cattedrali, opere d'arte, città, insomma. E quindi intanto questo. E poi soprattutto il desiderio, quello che mi racconta Cristo è che abbiamo bisogno, vedi, la sua vita era, il suo desiderio compenetrato assolutamente col pianeta in cui viveva, no? E quindi questo lo muoveva e le ha fatto fare grandissime cose che vengono raccontate ovviamente anche nel film. E quindi forse l'idea principale che mi ha lasciato è che bisogna anche parlare in termini di desiderio del cambiamento climatico e non solamente come un dovere o punizioni bibliche, perché se noi realmente non desideriamo un altro tipo di mondo, non saranno le multe, le sanzioni o l'impostazione del dovere a crearlo questo mondo. Quindi penso che la cosa più bella che mi ha lasciato Cristo è proprio questa, il dover desiderare qualcosa, cioè ritornare a un desiderio autentico che poi riesca a plasmare il mondo in cui viviamo, che ha bisogno di essere reimmaginato, risognato in qualche modo.
Ci dai tutti i riferimenti web per sapere dove vederlo?
C'è la pagina dell'Istituto Luce, poi c'è ovviamente la pagina Instagram L'Avamposto Film, la pagina Facebook L'Avamposto Film.
Il documentario L'Avamposto al cinema da lunedì 26 febbraio 2024. Un saluto e un ringraziamento al regista Edoardo Morabito. A presto!
A presto al cinema, grazie. Ciao.
Il regista Giovanni Piperno sul suo documentario 16 mm alla rivoluzione al cinema dal 26 al 28 febbraio 2024. Ben trovato.
Ben trovati a voi.
Cosa hai raccontato?
È un film un po' difficile da descrivere, è un viaggio nel cinema militante prodotto dal Partito Comunista o per il Partito Comunista, ma anche cinema underground politico e non solo politico, c'è anche il cinema degli artisti, per esempio, dagli anni 50 agli anni 80. Insomma, io ho fatto un viaggio nell'archivio audiovisivo del Movimento Operaio Democratico per raccontare alle nuove generazioni se c'era qualcosa di buono, cos'era nel modo di fare politica del Partito Comunista Italiano, e ho scelto, come diciamo, Virgilio in questo viaggio, che non è un viaggio, non è un film storico, è un avanti indietro nel tempo, e appunto nei materiali Luciana Castellina, che ha avuto un'esperienza lunghissima, ha attraversato tutta la storia del partito e ha avuto anche l'esperienza di essere cacciata dal partito e poi di essere richiamata dopo 15 anni da Enrico Berlinguer a tornare al partito, quindi insomma è una storia sua originale e particolare, perché poi c'è anche ovviamente la tematica femminile nel caso di Luciana, dell'emancipazione femminile, e quindi il film si compone principalmente di materiali dell'archivio audiovisivo del Movimento Operaio Democratico e anche della RAI, perché sono anche piccole pillole dei 50 anni di apparizioni politiche di Luciana Castellina in televisione.
Com'è nato tutto, la spinta soprattutto?
Era un progetto originariamente per il centenario del Partito Comunista Italiano, che doveva essere composto di diversi cortometraggi di 10 minuti di grandi registi, e uno di questi cortometraggi invece era affidato a Luciana Castellina e io dovevo aiutarla a realizzarlo. Questo era il progetto originario, che era un progetto di Simone Isola e Luca Ricciardi. Poi dopo questo progetto è sfumato, ma io nel frattempo avevo conosciuto Luciana e avevo cominciato a fare immersioni nei materiali dell'archivio, perché io ho collaborato spesso con l'archivio dal 91, se non sbaglio, quindi sono tanti anni, ma non mi ero mai immerso così in maniera approfondita, e ho scoperto appunto dei bellissimi materiali, quindi quello proposto a Luca Ricciardi, che oltre ad essere produttore indipendente con la sua società insieme a altri soci, lavora anche per l'Amod, di andare avanti noi due, fare comunque il film anche senza i grandi registi. E quindi poi è presentato un finanziamento della Presidenza del Consiglio, sempre per il centenario del Partito Comunista Italiano, e con quel piccolo finanziamento abbiamo fatto questo piccolo film, insomma. La cosa che mi ha fatto piacere finora, insomma, almeno a Torino, ora vediamo come andrà poi nelle altre città, è che i giovani sono venuti a vederlo, perché è proprio rivolto alle nuove generazioni. Non è un film nostalgico, non c'è niente di nostalgico. Luciana Castellina per prima non è nostalgica, è una che fa politica tutti i giorni adesso, e da comunista da altri tempi incarna un ottimismo della volontà incredibile, quindi non c'è niente di come era bello prima come brutto oggi, non è questo il senso del film.
Hai messo mano a parecchio materiale, com'è composto questo mosaico?
Per essere un film di 67 minuti non è composto nemmeno da tantissimi materiali, se non ricordo male sono in tutto 56 brani di lavori diversi, perché io ne ho visti circa 300, insomma, però quelli che abbiamo scelto li abbiamo fatti respirare, perché sono materiali diretti da grandi registi, i fratelli Bertolucci, Gregoretti, Rizzani, Maselli, anche La Polizzi, che è una regista donna, c'erano anche delle donne all'epoca che cominciavano a fare documentari politici, quindi essendo materiali molto proprio belli, di qualità artistica elevata e anche sperimentali, non li ho usati per pochi secondi, ho cercato di dargli respiro, per cui tra virgolette ne ho usati solo 56, cioè 56 compresi i brani della Rai. È un documentario belga, che è l'unico lavoro che non appartiene direttamente all'Amod, anche se questo regista ha scelto di dare il suo fondo comunque all'Amod, anche se è un regista belga, ma ha fatto un bellissimo film, si chiama Il fare politica, nel quale ha seguito per 20 anni dei suoi amici in un paesino toscano dove andava in vacanza, militanti comunisti prima e poi che si disperdono con la fine del partito, e quindi c'è un piccolo brano anche di questo film, che è l'unico materiale, insieme al Cinegiornale del Luce, che non appartiene all'Amod e non appartiene alla Rai.
Come lo hai strutturato?
È un viaggio nel tempo, a me piace la leggerezza, anche su temi molto drammatici, forti, e qui non mancano, ci sono le lotte per l'emancipazione delle donne, il problema della vecchia e della nuova psichiatria, si parla del divorzio, c'è anche la droga, l'eroina, le battaglie per la pace, non manca niente delle grandi tematiche che hanno attraversato la politica italiana durante la vita del Partito Comunista Italiano, però lo sforzo è stato quello comunque di far divertire il pubblico nonostante fossero così profonde le tematiche e serie, ma è un film leggero, non ho paura di usare l'aggettivo divertente per il pubblico, cioè nel senso non sai mai quello che arriverà, ecco, non puoi immaginare quello che arriverà dopo quello che stai vedendo, e questo è lo sforzo che abbiamo fatto, ma non solo perché ci rivolgevamo alle nuove generazioni, ma anche alle vecchie, c'erano tutti diritto a divertirsi, anche vedendo le cose serie, anche se i lavori di questo tipo sono dei lavori di nicchia, hanno un piccolo pubblico, però sempre per il pubblico sono pensati, e mi fa piacere citare anche il fatto che mi ha aiutato a scrivere il testo Alessandro Animballi, che è stato coautore e anche assistente al montaggio del film, ed è un uomo di grande umorismo, quindi mi ha aiutato anche a mantenere dove era possibile l'umorismo, che è una cosa che mi piace tanto fare nel cinema, e poi il montatore Paolo Petrucci, col quale collabora dal 1999, insomma, quindi da qualche annetto. Poi abbiamo delle musiche bellissime di Valerio Vigliar, insomma abbiamo fatto una bella squadra, Luca Ricciardi che è produttore, anche un produttore creativo che ha dato delle dritte molto importanti per far funzionare il film.
Questo viaggio che impressioni ti ha suscitato?
Io ho cercato di evocare quello che anche io ricordavo, perché io faccio da poco 60 anni, quindi me lo ricordo. Mi ricordo come nelle sezioni del Partito Comunista i dirigenti parlavano con i militanti, c'era un dialogo, c'era un ascolto, e c'era comunque quest'idea che si stava insieme a fare le battaglie politiche e operai e intellettuali stavano sullo stesso piano, cioè ognuno era rispettato dall'altro per il suo sapere, per le sue conoscenze e per il suo ruolo, tutti con la stessa dignità. Questa è una cosa che io mi ricordavo belle del fare politica appunto del Partito Comunista Italiano. Poi c'erano altre meno belle, la stessa Luciana le ha pagate in prima persona perché è stata cacciata, perché il partito era troppo filosovietico, loro poi il manifesto era più avanti, diceva basta con questo legame con l'Unione Sovietica, per dirne una, ma insomma non è un film che pretende di essere storico, di essere esaustivo, una storia così complessa, e cerca di evocare gli spettatori dei modi di lavorare insieme, collettivi, che forse vanno un po' riscoperti anche oggi, dove appunto il capitalismo diabolicamente ha inventato questi cellulari che si parcellizzano, si vengono isolati, ognuno a specchiarsi nel suo telefono, e non ci accorgiamo in questo modo di quanto poi invece in realtà lo sfruttamento continua e addirittura l'umanità, il problema ecologico è a rischio, quindi c'è bisogno di cambiare le cose, e secondo me ci sono tante ragazze e ragazzi di oggi che lo sanno e lo vogliono, e senza trovare la pelle il rischio che corrono, che stiamo ormai un po' camminando sull'abisso, e quindi io ho cercato di rievocare dei modi di stare insieme che sarebbero utili anche oggi. Oggi vanno ovviamente poi affrontati con gli strumenti della modernità, per cui le lotte vanno fatte a livello planetario, come lo fanno i ragazzi degli Stati del For Future, per esempio. Insomma, si possono più fare le lotte nazionali, non ha poco senso, cioè, i problemi sono ormai planetari, il pianeta si è rimpicciolito, però bisogna lavorare insieme, appunto, da soli.
A presto!
Grazie a te Federico, grazie agli ascoltatori.
Il regista Giovanni Piperno sul suo documentario 16 mm alla rivoluzione al cinema dal 26 al 28 febbraio 2024. Tutta scena cinema su Radio Onda Rossa, lo spazio settimanale dedicato alla settima arte, il giovedì alle ore 14. Tutte le informazioni, i podcast delle interviste, l'archivio delle puntate sono sul sito internet ondarossa.info, la voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info.